Il tema del peccato, un seminario di 12 incontri tenuto dal pastore Domenico Visigalli.
Figlioletti miei, io vi scrivo queste cose affinché non pecchiate, e se alcuno ha peccato, noi abbiamo un avvocato presso il Padre, cioè Gesù Cristo il Giusto, ed egli è la propiziazione per i nostri peccati, e non soltanto per i nostri, ma anche per quelli di tutto il mondo.
Dovrebbe essere il pastore Visigalli a presentare me, perché è venuto prima lui qui a Roma. Di me è stato lui il fondatore, uno dei fondatori della Chiesa Avventista qui nella città dell'Urbe. Ora sembra che sia in pensione, ma in realtà sono tutte storie, perché è chiamato a Aosta, è chiamato a Torino, è chiamato a Rieti, è chiamato qui a Roma a predicare la parola di Dio. E diciamo, l'argomento è molto interessante e gli vogliamo lasciare lo spazio necessario perché ce lo possa dare, come lui sa fare, come uomo timorato di Dio.
Come dicevo ieri sera, arrivammo qui, devo usare il passato remoto, oramai mia moglie ed io, a Roma, nel lontano novembre 1962. Ho avuto il privilegio di appartenere a questa chiesa per oltre 20 anni, quindi ho passato metà del mio ministero in questa chiesa, in questa città, e mi ricordo quando era anziano il fratello Giovanni Grimaldi, e sulla porta della chiesa dissi, poche settimane dopo essere giunto, una grande città a Roma, dovremmo avere più chiese, fratello io la seguo, e infatti mi ha seguito. Tempo delle grandi campagne che abbiamo fatto, a quel tempo c'era l'abitudine per i pastori avventisti, non soltanto a Roma ma in tutta l'Italia, di incominciare le conferenze pubbliche a ottobre e ogni domenica alle 5 fino a maggio. Ma non ci siamo accontentati di tenere le conferenze qui. Allora abbiamo fatto le conferenze in un grande cinema, il Cinema Massimo. Chi se lo ricorda? I meno giovani se lo ricordano. Proprio davanti alla Basilica di San Giovanni in Laterano, nel cuore di Roma, a San Giovanni. E lì sono venute centinaia e centinaia di persone ogni domenica mattina. E si teneva una conferenza là e una conferenza qui alla sera alle 17. E nacque in seguito la Chiesa di Roma Appia. Poi facemmo un'altra campagna in via Padova, Cinema Ausonia, se non sbaglio, e lì altre centinaia di persone vennero al mattino ad ascoltare alla domenica la parola del Signore. Aprimmo una chiesa anche lì nel Tiburtino, questo locale non lo so perché, non mi ci fate pensare che ogni volta che passo davanti a quell'elettrauto, perché c'è un elettrauto, mi viene il magone, perché abbiamo fatto tanta fatica, poi la chiesa è stata aperta, poi è stata chiusa. Vedo con piacere questa chiesa, non so chi ha avuto questa idea, se è il vostro pastore, vedo qui le falangi affiancate, c'è la falange asiatica alla mia destra, poi c'è la falange est europeo, se non sbaglio, poi qui ci sono tante falangi che mi sembra di essere a Gerusalemme, è Roma, caput mundi, cosmopolita, non può fare altro che accogliere tanti figli da lontano. Ci sono quelli che, sapete, gli xenofobi, quelli che ce l'hanno con gli stranieri, ci sono dappertutto, e ci sono anche in Italia. E uno mi fa, non è giusto cosa? Che gli stranieri vengano in Italia. Ma se l'Italia ha riempito il mondo da sempre, è giusto che il mondo ci dia il contraccambio e riempia l'Italia, c'è posto per tutti. Siamo tutti figli di Dio e siamo tutti contenti di servire il Signore e di lodarlo nelle varie lingue. Che lingua parleremo nella nuova terra? Il pastore Riccardo Bongini, defunto il mese scorso, era convinto che si parlasse l'italiano, che si parlerà, per meglio Dio, l'italiano. No, altri ho sentito che dicono che si parlerà inglese, altri spagnolo, altri tedesco, mi dispiace per i parlanti queste lingue. Non si parlerà né italiano, né francese, né inglese, né tedesco, né rumeno, né serbo-croato, niente. Si parlerà la lingua degli angeli, perché in tutte queste lingue gli uomini non hanno soltanto lodato il Signore, lo hanno bestemmiato. Quindi vita nuova, cielo nuovo, terra nuova, lingua nuova. Mi avete incaricato di tenere un seminario molto complesso, perché occorre anche del tempo, quindi sono sicuro che non brontolerete se me lo prenderò questo tempo. Ho detto al pastore: i miei studi biblici durano un'ora. In tanti anni di ministero non sono riuscito a accorciarli, anche perché il capitolo 8 e il capitolo 9 di Daniele non sono una cosa da niente. Ieri abbiamo fatto un'introduzione al libro di Daniele, abbiamo visto la scheda biografica dell'autore e abbiamo incominciato a trattare il grande argomento, che è l'argomento del peccato. Il peccato e le sue conseguenze. Il peccato è una cosa terribile, una cosa gravissima, una cosa catastrofica. Il rimedio c'è, a mali estremi, estremi rimedi. E il rimedio è Cristo. Prima di parlare di questo, e torneremo nel pomeriggio alle ore 17, a Dio piacendo, vogliamo considerare l'origine del peccato e la caduta dell'uomo. L'origine del peccato. Dobbiamo dire che a volte anche molti cristiani si chiedono: ma come mai, perché è successo questo, non avrebbe potuto il Signore evitarlo? È vero o no? Non ve lo siete mai chiesto? Confessate. Eh sì, è umano, è umano. Cerchiamo di risolvere il problema. Incomincerò parlando del messaggio di speranza della Bibbia. Alfredo Felice Vaucher, che dice nella sua Storia della salvezza, l'Histoire du Salut, quanto segue: il male non è eterno, poiché è nato nel cuore di un angelo di luce. Non è necessario, poiché è accidentale e contrario alla volontà divina che è sovrana. Quindi non può durare sempre. Il male tende ad autodistruggersi. Nella storia umana non è una delle tappe del progresso, come vorrebbero certi teologi moderni. Al contrario, ha determinato una spaventosa caduta, dalla quale l'uomo non riuscirebbe mai a rialzarsi da solo. La visione del male che ci opprime e minaccia di sommergerci sarebbe un insopportabile incubo se la Bibbia non ci offrisse la salvezza. Dove il peccato era sovrabbondato, la grazia sovrabbonda, sradicando tutto quello che il male ha seminato, cancellando perfino le più piccole tracce del suo passaggio. Il male finirà per sparire completamente, vinto dall'amore. Questa è la speranza della parola di Dio. Ma se uno non accetta la parola di Dio, come fa a capire, a accettare questa speranza? Non è possibile. La Bibbia accenna questa terribile rivolta in cielo, ma non si sofferma tanto sulla rivolta, si sofferma piuttosto sulle conseguenze della rivolta e sul rimedio per contrattaccare la rivolta, perché Dio non fu preso alla sprovvista. Lucifero si ribella a Dio con milioni di angeli, un colossale tentativo di colpo di Stato per rovesciare il governo dell'Onnipotente. E questa ribellione viene descritta molto sommariamente in questi due testi classici, il primo è in Isaia e il secondo è in Ezechiele. Come mai sei caduto dal cielo, o astro mattutino, figliuolo dell'aurora? Come mai sei atterrato, tu che calpestavi le nazioni? Tu dicevi in cuor tuo, io salirò in cielo, eleverò il mio trono al di sopra delle stelle di Dio, io mi assiderò sul monte dell'assemblea nella parte estrema del settentrione, io salirò sulla sommità delle nubi, sarò simile all'Altissimo. Io è la base del peccato, disgraziatamente. Dietro il re di Babilonia si vede il grande ribelle che ha spinto tutti gli altri alla ribellione. Quindi qui si parla del re di Babilonia, che è un tipo del grande nemico che è Lucifero. Ezechiele 28 riprende con altri particolari: eri in Eden, giardino di Dio. Qui si parla del re di Tiro, che viene usato come un tipo del grande ribelle che è Lucifero. Eri in Eden, il giardino di Dio, eri coperto d'ogni sorta di pietre preziose, rubini, topazi, diamanti, crisoliti, onici, diaspri, zaffiri, carbonchi, smeraldi, oro, tamburi e flauti erano al tuo servizio, preparati il giorno che fosti creato. Eri un cherubino delle ali distese, un protettore. Io ti avevo stabilito. Tu stavi sul monte santo di Dio, camminavi in mezzo a pietre di fuoco. Tu fosti perfetto nelle tue vie, dal giorno che fosti creato, perché non si trovò in te la perversità, per l'abbondanza del tuo commercio. Tutto in te si è riempito di violenze e tu hai peccato. Perciò io ti caccio come un profano dal monte di Dio e ti farò sparire, o cherubino protettore, in mezzo alle pietre di fuoco. Il tuo cuore si è fatto altero per la tua bellezza. Tu hai corrotto la tua saviezza a motivo del tuo splendore. Io ti getto a terra, ti do in spettacolo ai re, con la moltitudine delle tue iniquità, con la disonestà del tuo commercio, tu hai profanato i tuoi santuari. E io faccio uscire di mezzo a te un fuoco che ti divori, e ti riduco in cenere sulla terra, in presenza di tutti quelli che ti guardano. Tutti quelli che ti conoscevano fra i popoli restano stupefatti al vederti. Tu sei diventato oggetto di terrore e non esisterai mai più. E poi qui dice: io ti ridurrò in cenere, un fuoco ti divorerà, non esisterai mai più. Affronteremo più tardi il grosso problema dell'inferno eterno descritto da molti credenti, interpretando in un certo modo certi testi della parola del Signore. Subito, tre obiezioni che si fanno quando si parla dell'origine del male. E noi cercheremo di rispondere a queste tre obiezioni. La prima, la numero uno: come mai nacque il peccato nel cuore del potente angelo? Perché Dio non impedì a Lucifero di ribellarsi? Perché non lo distrusse quando si ribellò? Cerchiamo di rispondere. Felice Vauché, che in poche parole diceva grandi cose, con estrema capacità di sintesi, e i suoi libri parlano ancora. A un certo momento si trovò l'iniquità nel cuore del potente angelo. Non è possibile spiegare questo. Caratteristica del male è proprio quella di essere irrazionale, inverosimile, assurdo. Se si potesse spiegare il male, si riuscirebbe in tal modo a giustificarlo. Ma allora non sarebbe più il male. L'orgoglio, un orgoglio insensato, smisurato, questo fu il peccato di Lucifero, afferrato da sfrenata ambizione, aspirò ad elevarsi al di sopra di Dio. Elena White, nel Gran Conflitto, non è possibile spiegare l'origine del peccato, però ne sappiamo abbastanza sulla sua origine e sulla sua eliminazione finale per ammirare la giustizia e la benevolenza di Dio in tutto ciò che ha attinenza al male. Nelle scritture nulla è più chiaramente insegnato dell'assoluta mancanza di responsabilità da parte di Dio dell'entrata del peccato nel mondo. Non c'è stato nel governo di Dio nessun ritiro arbitrario della sua grazia, nessun elemento che potesse motivare la ribellione. Quando Dio creò gli angeli e più tardi l'uomo, li dotò di libero arbitrio, non creò dei robot, ma delle creature in possesso di libera volontà, di facoltà di scelta, dotati di raziocinio. Dio non volle e non vuole costringere nessuno ad amarlo e ubbidirlo. Non si può spiegare il male, ma ci sono quelli che si incaponiscono, puntano i piedi come i muli e dicono: no, io non vado avanti fino a che non ho capito questo. È bravo. E quante cose non si riescono a capire anche al di fuori della Bibbia? Scusate, io non riesco a capire come mai funzioni il mio televisore, però basta, lo uso. Avete mai capito esattamente, a meno che non siate Leonardo da Vinci o dei competenti, come funziona il telefono? Io lo uso il telefono, è vero o no? Non vi sembra più logico soffermarci sul rimedio che sull'origine del male? Ognuno di noi ha un guaio nella salute, non mi dite di no, incominciando dai meno giovani ai più giovani, è vero? Le cause spesse non si sanno, però vi interessano tanto queste cause o vi interessa guarire? E se la medicina soprattutto è nella fascia A, i salvavita si dice, a me interessa che io possa guarire, è vero o no? Vi immaginate voi quando c'è un naufragio? Naufragio, ve lo immaginate, no? Che la nave sta affondando e lì si distribuiscono i salvagente, si arraffano prima che si può il salvagente, ve lo immaginate uno che fa: scusi, questo è rosso, lo vorrei celestino o rosa pallido, perché mi va più a genio, sai, i colori e i gusti non si discutono. O prendi questo, non prendi niente, vai a fondo e basta, e finiscila. E ora è Dio che ha mandato suo figlio a morire per noi, ci richiama alla realtà delle cose. Molti scherzano con la salvezza, ci rimettono l'anima perché lo vogliono. Però non si risolvono i problemi in questa maniera, si risolvono diversamente. Elena White di nuovo scrive: Dio chiede a tutte le creature un servizio dettato dall'amore e desidera l'omaggio che deriva da un intelligente apprezzamento del suo carattere. Egli non si compiace di un'ubbidienza forzata e accorda a tutti il libero arbitrio affinché possano servirlo volontariamente. Cos'è il libero arbitrio? Una parola un po' difficile. Vuol dire che ogni uomo, ogni donna ha la libertà di scegliere di seguire il Dio o scegliere di non seguirlo. Il Dio non può costringere uno, ma scusate tanto, Dio vuole amore, ci ha dato l'amore, no, non siamo come i robot. che camminano così, che fanno ridere, fanno piangere. No! Charles Gerber dice nel libro Dal tempo all'eternità: Dio non distrusse Satana, e stiamo rispondendo alle tre obiezioni, perché rispettava la sua libertà e volle dargli un'occasione per tornare ai suoi buoni sentimenti. Inoltre, tollerando la sua presenza, permise a tutti gli esseri creati di osservare le funeste conseguenze derivanti dal cattivo uso della libertà, e li portò così a risolvere volontariamente a favore di un'ubbidienza conforme ai principi di giustizia e di amore che formano la base immutabile del suo governo. Quindi il Signore insiste su questo fatto, che ogni creatura ha diritto alla scelta, ha diritto alla sua libertà. Il Signore ha dotato ogni creatura del libero arbitrio, però si riserva, e parleremo diffusamente del giudizio, di chiedere che cosa a ogni creatura? Diciamo, gli chiederà conto dell'uso che avrà fatto della sua libertà, uso buono, uso cattivo. Ecco perché ieri sera dicevo, siamo tutti peccatori, non c'è nessun giusto, neppure uno, solo che ci sono peccatori penitenti e peccatori impenitenti, peccatori che si pentono e peccatori invece che non si pentono, se la ridano, bestemmiano, eccetera. E Dio deve rispettare questa volontà, non può fare altro, e perciò rispettò la volontà di Lucifero. Non viene detto quanto tempo il Signore gli dette nel cielo per ravvedersi, però gli dette il tempo. Questo tempo lo usò male. Sentite cosa dice Gerber: schiaccia nel suo furore il suo avversario e il nostro, non significherebbe averlo vinto. Per vincere in una lotta come questa bisogna confondere, non mostrarsi il più forte, ma il migliore. Non si tratta solo di vincere, ma di convincere. E qui noi siamo tutti intolleranti, anche i più bravi. Noi siamo tutti inclini all'intolleranza e all'uso della forza per fare trionfare il nostro modo di vedere. E arriviamo spesso a, e inconsapevolmente anche alla crudeltà. Mosè che uccide un egiziano, principe di Egitto, che uccide un egiziano. Discepoli che volevano far scendere il fuoco dal cielo sui samaritani, citando un versetto della Bibbia. Voi che diciamo di far scendere il fuoco dal cielo su questi samaritani cattivi, perché si sono rifiutato di accoglierti per la notte. E Gesù Cristo: voi non sapete di che spirito siete animati. Loro no, ma lui sì, lo sapeva. Lui lo sa di che spirito siamo animati noi a volte. Cristo non era intollerante, noi lo siamo. Dio non è intollerante. Dio vuole salvare tutte le sue creature. Con Satana scelse la strada più lunga, ma l'unica, quella di dargli l'occasione di mostrare quello che era capace di fare e a tutti di riflettere sulle conseguenze della sua ribellione. Il Dio ha bisogno di tempi lunghi. Il Dio non è un dittatore che mette al muro il dissidente che dice no, non sono d'accordo col tuo governo, e lì lo mettono al muro. Sia dall'est, sia dall'ovest, sia dal sud, sia dal nord, sono tutti uguali gli uomini. Tu sei d'accordo con me? Ti faccio fuori. Al muro! Giustizia trionfa! E allora cosa ha fatto? Dopo aver dato tempo al grande ribelle di fare la sua campagna elettorale, perché questo mica si è messo lì da solo, ha fatto una propaganda capillare ed è riuscito a convincere parecchia gente È un tema che mi ha sempre enormemente interessato, questa della rivolta in cielo e dei sistemi abietti usati dal diavolo. Ma il Signore non poteva rispondere ai sistemi abietti con i sistemi abietti, perché Egli è l'Eterno, Egli è libero, Egli è giusto, non è arbitrario. E allora quando qualcuno vi fa la guerra, vi calunnia ingiustamente, voi cosa fate? Non potete mica rispondere con gli stessi sistemi. Vi accontentate di soffrire. Quante ulcere allo stomaco, quanti mali di fegato, quante pancreatiti ci sono in seguito a queste cose che vengono metabolizzate lì dentro. Il Signore non può usare il sistema abietti. E allora cosa ha fatto? C'è stata la lotta e c'è stata la cacciata dal cielo. Apocalisse capitolo 12. Fu battaglia in cielo. Michele e i suoi angeli combatterono col dragone, e il dragone e i suoi angeli combatterono, ma non vinsero. E il luogo loro non fu più trovato nel cielo. E il gran dragone, il serpente antico, che è chiamato diavolo, e Satana, il seduttore di tutto il mondo, fu gettato giù, fu gettato sulla terra. E con lui furono gettati gli angeli suoi. E io udì una gran voce nel cielo che diceva: ora è venuta la salvezza e la potenza e il regno dell'Iddio nostro e la potestà del suo Cristo, perché è stato gettato giù l'accusatore dei nostri fratelli, che li accusava dinanzi all'Iddio nostro giorno e notte. Ma essi lo hanno vinto a cagione del sangue dell'agnello e a cagione della parola della loro testimonianza, e non hanno amata la loro vita, anzi l'hanno esposta alla morte. Perciò rallegratevi, o cieli, e voi che abitate in essi, guai a voi, o terra o mare, perché il diavolo è disceso a voi con gran furore, sapendo di non avere che breve tempo. Fu gettato in terra. Quindi non ingrandiamo la potenza del diavolo, perché è un nemico vinto, vinto, in attesa di giudizio. E come si vince questo nemico? Con la parola della nostra testimonianza. L'antagonismo tra Cristo e Satana ebbe apertamente inizio con una gigantesca battaglia in cielo tra Michele e i suoi angeli, e Satana e i suoi angeli. Il nemico e i suoi seguaci furono scaraventati su questa terra, che da allora in poi divenne il teatro delle loro operazioni. Secondo quello che sta scritto nel primo capitolo di Giobbe, al versetto 6 e nel capitolo secondo, al versetto 21, dopo la caduta dell'uomo, Satana, in qualità di rappresentante della terra, aveva la possibilità di accedere alle dimore celesti. Possibilità che perse secondo la dichiarazione di Gesù contenuta in Luca capitolo 10 versetto 18. Avete indovinato, questo testo è un testo molto bello. I discepoli tornano, i 70 che tornano si rallegrano perché con il potere accordato da Cristo avevano cacciato i demoni, avevano guarito. Luca capitolo 10, ed egli disse loro: io mirava Satana cadere dal cielo a guisa di folgore. Quindi a un certo momento la sua ribellione è stata circoscritta. Arrivato sulla terra, cosa ha fatto questo individuo? Ha fatto cadere l'uomo. Il peccato nato nel cielo si trasferisce sulla terra con Satana, che contagiò l'uomo, e il peccato ha portato con sé la morte. Di conseguenza la morte passa su tutti gli uomini, perché tutti hanno peccato, però a estremi mali, estremi rimedi. Per morte, conseguenza del peccato, non si intende solo la morte che la Bibbia chiama sonno e che sarà seguita dalla resurrezione, ma che cosa intende? Intende la morte seconda di cui ci parla l'Apocalisse, cioè la non esistenza, l'estinzione totale, la disintegrazione. Dramma in Eden, capitolo 3, versetto da 1 a 6, conosciuto e molto strapazzato anche come racconto, perché i signori teologi ne hanno fatto spesso un mito, magari fosse stato un mito, altro che mito, è una realtà terribile. Ora, il serpente era il più astuto di tutti gli animali dei campi che l'Eterno Dio aveva fatti. Ed esso disse alla donna: come? Iddio vi ha detto: non mangiate del frutto di tutti gli alberi del giardino? La donna rispose al serpente: del frutto degli alberi del giardino ne possiamo mangiare, ma del frutto dell'albero che è in mezzo al giardino, Iddio ha detto: non ne mangiate e non lo toccate, che non abbiate a morire. E il serpente disse alla donna: no, non morrete affatto. Dio sa che nel giorno che ne mangerete, gli occhi vostri si apriranno e sarete come Dio, avendo la conoscenza del bene e del male. La donna vide che il frutto dell'albero era buono a mangiarsi, che era bello a vedere, che l'albero era desiderabile per diventare intelligente, prese del frutto, ne mangiò, ne dette anche al suo marito che era con lei, ed egli ne mangiò, eccetera, eccetera. Il racconto della Genesi non è un mito, è quello che realmente accadde. Adamo ed Eva preferirono credere alla menzogna del tentatore che all'ordine di Dio che li aveva avvertiti della presenza di un nemico. E infatti il capitolo 2 della Genesi, versetto 15, recita: l'Eterno Iddio prese dunque l'uomo e lo pose nel giardino dell'Eden, perché lo lavorasse e lo custodisse, perché c'era un nemico che poi purtroppo fece quello che fece. Sentite cosa dice Federico Godet: Satana è diventato senza dubbio il padrone di questa terra, colui che doveva togliergli il suo dominio, cioè l'uomo, è diventato suo alleato, il suo schiavo. E di quali marchi di infamia non ha bollato il suo infelice prigioniero? Di quali pesanti catene non l'ha caricato? L'idolatria con le sue pratiche vergognose, la guerra con i suoi cruenti orrori, la morte con le sue indicibili angosce, soprattutto il peccato con le sue turpitudini, i suoi rimorsi. Ecco i monumenti del potere di Satana sull'umanità, i trofei della sua vittoria su questa terra. Il re è diventato un prigioniero, altro che libertà. Quando trovo certe persone che mi dicono: ah, ma lei non può fare questo. No, non lo posso fare, non lo voglio fare, perché fa male, fa male. Fare il male è una ripetizione, fa male, non è giusto fare il male. Dico: lei invece può sempre fare quello che vuole. Oh, posso fare tutto quello che voglio. Ma questo non è libertà. Libertà significa che cosa? Voi ricorderete il vecchio adagio: la mia libertà finisce dove? Dove incomincia quello degli altri. La mia libertà non è quella di fare quello che io voglio, anche perché io ho dei doveri verso me stesso, e la Bibbia insiste e il Signore ci invita a non perdere tempo per cercare come mai è stato fatto questo, come mai, perché il Signore non ha permesso, perché non ha permesso. Io ho incontrato tanti membri di Chiesa che non avevano ancora risolto il problema, e io non vorrei che ce ne fossero qui di questi membri di Chiesa, li rimanderei a leggere più a fondo la loro Bibbia e lo spirito di profezia, capire questa grande verità che il Signore dà la libertà, ma vuole che la libertà sia usata saviamente, Io metto davanti a te la vita e la morte, dice la Bibbia. Scegli la vita affinché tu viva, tu e la tua progenie. Quindi parliamo della difesa contro il peccato. Parliamo dei mezzi che il Signore mette a nostra disposizione. E finiamola. Come mai, come perché? Non sta a voi, dice Gesù, capire queste cose. Non sta a voi fissare i tempi. Questo dipende dall'autorità del Padre. Ma voi mi sarete testimoni. Ma che razza di testimoni possiamo essere se andiamo a parlare alla gente con i dubbi? Ma chissà, forse. Fratelli e sorelle, la Bibbia dice, senza fede è impossibile di piacere a Dio. E noi accettiamo per fede. Se non accettiamo per fede, adesso siamo all'asilo. Quando saremo all'università del cielo, il Signore ci farà capire di più. Scopo principale della Bibbia non è tanto quello di diffondersi sull'origine del male, quanto, ripetiamo, quello di invitarci a difenderci contro di essi. Infatti sta scritto, prima Giovanni, capitolo 5, 11 e 12, Iddio ci ha data la vita eterna, e questa vita è nel suo figliuolo. Chi ha il figliuolo ha la vita. Dice, avete la vita, perché avete accettato Cristo, che è la via, la verità e la vita. Poi ancora, prima Giovanni, capitolo 3, versetto 5 e versetto 8. E voi sapete che egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in lui non c'è peccato. Versetto 8. Chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo il figliuolo di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. E noi siamo chiamati a partecipare a questo trionfo del bene sul male, contemplare la distruzione finalmente del male, del peccato, del suo autore. La Bibbia insiste sulla necessità di accettare Cristo, l'unica difesa contro il peccato, non tanto di smarrirci invece nei meandri della speculazione sul male al di fuori della rivelazione. Quando scoppia un incendio, la prima cosa da fare qual è? È quella di chiamare la commissione d'inchiesta? Beh, chiamate la commissione d'inchiesta. Poi le commissioni sappiamo quanto tempo ci vuole perché si organizzino e poi diano un parere. Ma che commissione e commissione? Ma chiamate i pompieri, basta. E lì, anche se c'è il corteo del Presidente della Repubblica o di altri presidenti o di altre personalità, i vigili del fuoco hanno la precedenza assoluta. Largo, passiamo noi, dobbiamo spegnere l'incendio. E chi li ferma? Via, 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 via. E incominciano a fare, a spegnere il fuoco. La commissione d'inchiesta ci sarà dopo. Dobbiamo spegnere l'incendio. Qui noi siamo nelle condizioni di dire queste cose con accenti allarmistici, ne abbiamo tutti i diritti, perché il ponte è crollato, bisogna avvertire la gente. Certo, non siamo autorizzati ad andare sul Lungotevere e a gridare queste cose, le possiamo gridare qui, ma voi mi capite cosa voglio dire. Perché vi sono certi cristiani, un po' cristianucci all'acqua di rosa, che di queste cose non ne parlano perché forse quello si offende, e si offenda pure molto, ma lo spirito dei profeti, e in noi ci deve essere un po' lo spirito dei profeti, perché siamo il popolo della profezia. I profeti non avevano mica complessi di inferiorità. Alza la tua voce, sta scritto in Isaia, alza la tua voce e denunzia al popolo i suoi peccati. Qui ci vuole gente più decisa, anche se equilibrata, ma profondamente convinta nell'autorità della parola di Dio. Allora, fratelli e sorelle, noi vedremo più attenzione per il messaggio, vedremo più conversioni, vedremo quel risveglio che tutti quanti noi ci aspettiamo. Ma questo risveglio non si può organizzare. Un risveglio non si organizza. Come nasce un risveglio? Nasce qui. C'è il male, c'è il rimedio, è Cristo Gesù. Noi vogliamo soffermarci su questo rimedio? Lo abbiamo accettato come tale, dobbiamo continuare a accettarlo e dobbiamo trasmettere questo rimedio anche agli altri. Il Dio ci assiste, il Signore è con noi. Vi aspetto, a Dio piacendo, questo pomeriggio. Amen.